Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2025, il meglio di SBS Italia.
Ed eccoci di nuovo al nostro appuntamento con il best of dell'anno passato nel corso del 2025. Insomma, abbiamo tenuto compagnia come sempre tutti i giorni dalle 8 alle 10 del mattino con ospiti, interviste su argomenti disparati e tanta attenzione come sempre anche a un tema che a noi piace molto, la cucina, ma non solo di cucina italiana abbiamo parlato.
La celebre autrice di libri di ricette Emiko Davis ha pubblicato alla fine del 2025 un nuovo libro che si ispira alle radici giapponesi della sua famiglia materna, The Japanese Pantry. Nata da padre australiano e madre giapponese, Emiko vive da anni in Toscana, da dove ha guadagnato una certa celebrità scrivendo libri sulla cucina italiana. Un paio di anni fa, invece, ha deciso di esplorare i ricordi culinari della sua infanzia e questa ricerca continua nel suo nuovo volume, arrivato nelle librerie australiane lo scorso novembre.
Ho una mamma giapponese, è una bravissima cuoca, forse ho imparato tanto da lei. E per me finalmente scrivere un libro che racconta questa cucina casalinga, che secondo me è una cucina non molto conosciuta dalle persone, perché le persone conoscono bene ristoranti giapponesi, ma quello che si mangia al ristorante non è come in Italia, si mangia uguale a casa e alla trattoria. In Giappone si mangia una cosa diversa a casa e si va fuori per mangiare le cose che non si fa in casa. Quindi Gohan, che è uscito 2 anni fa, è stato questo libro, il primo libro un po' nostalgico sulle mie memorie della cucina casalinga giapponese. E quando è uscito questo libro, che poi è stato pubblicato anche in italiano, mi chiedevano in tanti sugli ingredienti. Ma dove si trovano gli ingredienti giapponesi, specialmente in Italia, ma ovunque, ma chiunque mi ha chiesto questo, anche in Australia. Dove si trovano gli ingredienti, come si può capire quali sono quelli migliori da comprare, eccetera, eccetera. E quindi è nata l'idea di scrivere proprio un libro che parla di ingredienti, quindi The Japanese Pantry.
Diciamo proprio l'ABC.
Sì. Io ho deciso di scegliere quei 7 ingredienti che io ho sempre nella dispensa. E volevo far vedere alle persone che non servono tantissimi ingredienti, tantissime cose per cucinare un piatto giapponese. Veramente non ci vuole più di 5 ingredienti, a volte anche meno. Basta avere qualche cosa nella dispensa, le verdure fresche, la carne, quello che hai in frigo, con 1 o 2 ingredienti in dispensa, e puoi fare questi piatti giapponesi.
Tu hai appunto un capitolo per ognuno di questi ingredienti essenziali, che sono la salsa di soia, il miso, il rice vinegar, quindi l'aceto di riso.
Sì.
E quali altri abbiamo? Sono ingredienti fondamentali, diciamo.
Sì, c'è anche il sake, sia per cucinare che chi vuole bello anche. E in quel capitolo metto anche mirin, che è praticamente un sake dolce. Poi c'è sesamo, che io adoro, forse non è essenziale, però è uno dei miei
preferiti.
Ingredienti preferiti. Quindi sesamo, la pasta di sesamo, che sarebbe molto simile a tahini, sesamo, i semi di sesamo, ma anche olio di sesamo. L'alga è fondamentale. Ci sono diversi, io parlo di quelli più comuni che si può trovare all'estero. E finalmente il tè, perché a parte si beve sempre il tè con ogni pasto, si può usare anche tè nelle ricette dolci, per esempio, ma anche altri piatti che ho messo lì.
Tu, Emiko, in Italia vivi in un centro, un piccolo centro della Toscana. Ad esempio, lì come fai a trovare gli ingredienti?
No, da me è impossibile trovare ingredienti giapponesi. Già al supermercato, dove io sto a San Miniato, fra Firenze e Pisa, e al supermercato si trovano forse 3 cose. Anche con queste 3 cose non è male, è già un inizio. Trovo la salsa di soia, quello Kikkoman molto standard. Trovo alga nori, il riso giapponese, che in realtà è la varietà giapponese, però è prodotto in Italia e non è male. Quindi,
questo è interessante perché sì, probabilmente riflette proprio il fatto che la cucina giapponese, anche se in Italia noi siamo molto protettivi della nostra cucina, anzi delle nostre cucine, perché ce ne sono infinite variazioni regionali, in realtà la cucina giapponese è molto apprezzata in Italia. Tu hai una rubrica sul Corriere della Sera proprio dedicata alla cucina giapponese.
Sì.
È un fenomeno abbastanza recente?
Io penso gli ultimi anni, proprio 3 anni, dal Covid in poi, sì, c'è stato un boom, non solo della cucina ma anche della cultura giapponese, quindi ho notato tanti libri nelle librerie, tanti libri sulla cultura giapponese, ma anche tanti romanzi tradotto dal giapponese in italiano, e anche libri di cucina. Per esempio, io ora ho scritto tanti libri italiani, non sono mai stati tradotti in italiano, ovviamente, perché io non sono italiana. Però il libro giapponese è stato subito tradotto in italiano, perché secondo me c'è più mercato per gli italiani che vogliono imparare a cucinare qualcosa di totalmente diverso. Non possono chiedere alla nonna o alla mamma come cucinare un piatto giapponese, quindi si rivolgono ad un libro, mentre ovviamente la cucina italiana hanno altre fonti.
Certo. Ricordiamo che stiamo parlando con Emiko Davis, che sta per pubblicare il suo nuovo libro, The Japanese Pantry, per il momento solo in inglese, ma è probabile che magari venga tradotto anche questo come quello precedente. È stata una traduzione che hai fatto tu oppure ti sei affidata a qualcuno per una traduzione professionale?
È stato pubblicato da Slow Food Editore e mi hanno chiesto se volevo tradurlo io o no. Alla fine ho scelto di avere un'altra persona per fare la traduzione, però ho letto tutto io. Ho letto tutto molto molto attentamente perché...
Perché immagino che il pubblico sia anche un po' diverso, quello che appunto scopre la cucina giapponese dall'Italia. Forse
sì,
è dovuto adattare un po' anche?
Non solo, no, adattare no, però per me era, perché ci sono tante storie molto personali dentro, parlo della mia infanzia, della mia mamma e mia nonna, e volevo soprattutto avere questi racconti nella mia voce. E, per esempio, quando qualcun altro traduce la tua storia può sembrare, secondo me, un'altra voce, e quindi io sì, ho voluto leggerlo attentamente. Però è stato fatto molto bene. Io penso il pubblico italiano può sempre apprezzare quello che avevo scritto, perché comunque ho fatto tutto questo libro in Italia, dalla cucina mia a San Miniato, in questo paesino, quindi parlo spesso di quello che ho intorno a me, gli ingredienti che posso trovare io qui. Parlo spesso dell'Italia anche nel libro, in tutti e due i libri, perché io penso ci sono tantissime parallele nella cucina italiana e la cucina giapponese.
Infatti me lo facevi venire in mente quando prima hai detto, in realtà nella cucina giapponese che descrivo io nel mio libro spesso servono pochi ingredienti, è molto semplice. Questa semplicità mi ricorda un po' anche la cucina italiana, che
esatto,
ne dici?
Sì, esatto. Secondo me in queste due cucine la cosa fondamentale è di avere i prodotti di stagione, quello che c'è in quel momento, e il fatto è che sono di stagione e sono buoni, c'è da fare poco, non è complicato creare un piatto giapponese, perché l'idea è che se usi qualcosa di stagione è già buono così. Quindi questo secondo me è molto simile alla cucina italiana.
The Japanese Pantry è un libro di ricette, chiaramente, ce ne sono tantissime, è un librone, ce l'ho davanti ai miei occhi, effettivamente è bellissimo, pieno di foto che tra l'altro hai scattato tu anche in questo caso, ma anche di storie, accennavi.
Sì.
Questa volta cosa ci racconti? Ci sono tante storie di nuovo personali, familiari?
Questo più di storie familiari, volevo raccontare proprio la storia degli ingredienti. La salsa di soia, per esempio, è qualcosa che si compra di solito al supermercato, viene in una bottiglia. Io non penso tante persone si chiedono Come è stato fatto questo prodotto? O sa già qualcosa sulla produzione di salsa di soia o di miso? Invece io ho fatto un viaggio in Giappone perché volevo visitare i produttori che fanno questi ingredienti, quindi sono andata a trovare dei pescatori che pescano l'alga per fare nori, sono andata a trovare un signore che fa salsa di soia nel metodo più artigianale possibile. Ho tutte le foto lì, è stata un'esperienza bellissima. La stessa cosa con il sake, con il tè. Sono stata con una signora di 84 anni che ha dei campi di tè su una collina super ripida con sotto un fiume. Io pensavo di cascare, finisco nel fiume, e lei 84 anni che andava per le vie fra questi gli alberi di, non sono alberi, come si chiamano, il tè. Questo è stato bellissimo. Quindi ogni capitolo comincia con un'introduzione sulla storia di questo ingrediente e anche le storie di queste persone che ho conosciuto.
Bellissimo.
In Giappone.
È un po' un viaggio in Giappone.
Sì, sì.
La tua famiglia materna da che parte del Giappone arriva?
Mia mamma è di vicino a Tokyo, quindi poco fuori Tokyo, però i miei nonni tutti e due sono della parte sud di Giappone, quindi uno vicino a Nagasaki, uno vicino a Hiroshima, e poi dopo sono andati più vicino a Tokyo.
Una bellissima pubblicazione, di nuovo per il momento in inglese, lo ripetiamo, The Japanese Pantry, ma non è escluso, credo, che Slow Food sia di nuovo interessata, anche perché hai fatto una ricerca incredibile proprio sugli ingredienti, sulla storia.
Sì, io penso è molto in linea comunque con la filosofia di Slow Food, sapere come è prodotto, chi lo fa, eccetera.
E questa era l'autrice Emiko Davis al microfono di Magica Fossati sul libro The Japanese Pantry, From Sake to Soy, Essential Ingredients for Japanese Home Cooking, pubblicato da Smith Street Books, uscito nelle librerie australiane, americane, britanniche fra fine ottobre e inizio novembre 2025. E ora l'editore, come ne discorrevano durante l'intervista, Slow Food ha deciso di pubblicare una traduzione italiana del libro, che uscirà durante quest'anno.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.